fresco di zona. Curiosità e notizie dal mondo e fuori dal mondo.
Anche oggi un sacco di temi, eh?
Sì.
Partiamo da uno che secondo me però ti squinfererà un bel po'.
Io volevo essere squinfonfirrenata.
Ecco. E allora ti squinfererò.
Sono al posto giusto.
Sì, perché partiamo parlando di calcio.
Oh mio Dio, dobbiamo
contenta.
Proprio.
No, ma non sarà un parlare di calcio nel senso strettamente sportivo, ma in un senso psicologico.
Ah, boh, ma allora mi piace.
Ecco.
Allora, guarda. Vado a prendere un po' d'acqua, ma torno, tranquilla. Okay. Non è che me ne vado per sempre, non preoccuparti, torno!
Credo negli angeli, ma frequento l'inferno. Colgo occasioni così, senza necessità. Sono la Venere che risorge dal niente. Non conosco più la mia vera identità. Leggo gli oroscopi ma aspiro all'eterno. Fuochi in estate per noi, nuove ritualità. Suona un'armonica ma nessuno la sente. E già piove sull'età.
Io mi fido, se dici che si parla di calcio ma con un approccio psicologico,
sì,
sono motivata.
Stai tranquilla, perché
vai.
Ci addentriamo in un campo,
campo
da calcio,
clever.
Che diciamolo non è un tema che palleggiamo benissimo, almeno io,
Sì, io sono all'ascolto.
Ma che ci interessa dal punto di vista della mente, il mentale, come direbbe qualche nostro collega cronista sportivo. Ma vabbè, allora ne parliamo perché sono appena usciti i risultati di uno studio sul profilo psicologico e le abilità cognitive di oltre 200 calciatori professionisti della Serie A brasiliana e svedese.
Ah.
E i dati sono davvero molto interessanti, soprattutto perché abbattono un po' uno stereotipo, no? Sai, ci sono degli stereotipi un po' su tutto, anche sui calciatori, no? Quelli
che non siano delle menti brillanti, intendi?
E ogni tanto c'è chi lo pensa, no?
Sì.
Ma oltre le gambe c'è di più, possiamo dire.
È bello, dai, bello, perché comunque va in entrambe le direzioni.
Eh no, come, assolutamente.
Come lo si fa per le donne, ed è bello decostruire,
è vero,
questo pensiero,
è vero.
Pieno di cliché. E allora facciamolo anche per i calciatori,
infatti,
ci piace.
Facciamolo, lo ha fatto questo studio. Oltre le gambe c'è davvero di più, perché questa categoria di atleti ha caratteristiche davvero fuori dal comune, e non solo a livello fisico. Allora, se vi interessano i dettagli, perché poi ci sono un sacco di dettagli, lo studio è stato pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences. Adesso però qualcosa vi dico. Questo è il primo lavoro a occuparsi del tema su così larga scala. Prima erano stati fatti altri studi, ma questo è davvero il più importante in questo campo. Allora, a 204 calciatori professionisti delle massime serie, appunto, di Brasile e Svezia, hanno sottoposto test e questionari per la valutazione dei tratti della personalità e delle abilità cognitive. E poi la stessa cosa hanno fatto con un gruppo di controllo, no? Mm-hmm. Per confrontare i risultati. Quindi hanno fatto la stessa cosa con 124 persone che non erano atleti professionisti. Risultato? I calciatori professionisti hanno superato di gran lunga il gruppo di controllo nelle funzioni esecutive, cioè nella capacità di risolvere problemi rapidamente, adattandosi a situazioni in evoluzione.
Certo, perché qualità, comunque devi essere scattante, reattivo.
Certo, sì. Queste sono qualità che il gioco del calcio in effetti richiede, no? Se non sei così, insomma, fatichi un po'. Quindi forse la cosa, questa cosa qui non è che stupisca chissà quanto, ma sono emerse differenze anche nei tratti della personalità.
Come sono questi calciatori?
Te lo dico tra poco.
Like minus 4 degrees, and I get what you're saying.
spopolando Lola Young, questa giovane cantautrice da South London. E Claudia, giustamente tu mi hai fatto notare che la canzone si chiama
Messi.
E noi parlavamo di
calcio.
No.
Vabbè, chiaramente Messi con la Y, non è Messi con la I, Lionel Messi, il calciatore argentino,
sì.
Però
ci stava, dai.
Ci stava, infatti. Ma torniamo appunto al calcio, allo studio che dicevamo ha confrontato 204 calciatori professionisti della Serie A di Svezia e Brasile con 124 persone comuni, quindi non atleti. Dicevamo che i calciatori sono risultati molto più capaci di risolvere i problemi rapidamente e di adattarsi a situazioni in continuo cambiamento. Ma per quanto riguarda la personalità, allora è risultato che i calciatori sono più estroversi, più coscienziosi, più aperti a nuove esperienze e hanno più controllo dell'ansia rispetto al gruppo di controllo.
Che in realtà è abbastanza facile da credere, no? Cioè dici, sì, ha senso questa cosa, perché l'essere calciatore ti porta, no?
Oppure di base lo sai e quindi diventi calciatore, quindi capace. Non lo so, questo sarebbe da indagare. Comunque hanno delle personalità belle, insomma, con dei tratti veramente interessanti. Ma, perché c'è un ma, hanno ottenuto punteggi minori sulla gradevolezza, chiamiamola così, che in pratica vuol dire che sono più antipatici rispetto alla media. Vabbè, vedi che uno, insomma,
mi piace,
non è che
ci vai
perfetti, no?
Ci vai giù pesantemente.
Non è che sono io e lo studio che lo dice.
Sì,
hanno ottime qualità in tutto, ma non sono simpatici, insomma. Riassumendo, appunto, sono eccellenti. Hanno eccellenti capacità di pianificazione, adattamento rapido all'ambiente, grande apertura alle novità e grande resistenza alla pressione. In generale abilità cognitive superiori alla media, no? Sono molto intelligenti, ma non sono per nulla simpatici.
Ok.
Voilà. Che ai fini del calcio questo forse non serve, non è che uno per giocare a calcio deve essere simpatico, anche se forse sarebbe una qualità che potrebbe servire in campo, non lo so, l'avversario ti reputa simpatico quindi non ti falcia, non lo so, ma in tutto questo lo studio a cosa è servito in sostanza, no? Perché non c'è che hanno fatto uno studio così, perché c'è sempre un fine. Allora, i dati sono stati passati, questi risultati dello studio, sono stati passati a un algoritmo di machine learning, cioè all'intelligenza artificiale, che li ha confermati, il che vuol dire che anche una macchina riesce a distinguere il profilo dei calciatori da quello del gruppo di controllo.
Ah, però.
E questo è utile, ad esempio, per sviluppare modelli predittivi nei vivai e nelle squadre giovanili e aiutare le società a sfruttare al meglio i giocatori e scegliere quelli su cui investire.
Cioè quelli antipatici?
No, vabbè, che poi sono antipatici, chi se ne frega. Però se sono praticamente perfetti in tutto, in più sono antipatici,
vuol dire
che...
ma tu sai che se uno è antipatico potenzialmente può fare il calciatore,
sì,
capito?
Sì, deve avere anche altre qualità che però appunto l'IA riesce ad individuare. Quindi potremmo dire ciao ciao agli osservatori calcistici. Le squadre di calcio del futuro saranno formate dall'intelligenza artificiale.
Io vorrei porre un'altra domanda, perché appunto è affascinante questa cosa, cioè il tuo mestiere può essere in linea con la tua personalità, nel senso, metti, i calciatori tendenzialmente sono così, sono bravi a fare questo, ma meno nella simpatia. Ecco, come sono i pompieri? Come sono i poliziotti? Come sono gli speaker radiofonici?
Ci sono dei profili psicologici in base alle professioni.
Lo chiedo alle persone. Voi, a seconda dell'ambito nel quale lavorate, vedete delle categorie della personalità che si ripetono tra voi e i vostri colleghi? Se sì, noi siamo curiosi.
Io vedo una cosa
sentirle.
Che accomunano i colleghi di Rete 3.
Che siamo bla bla bla
egocentrici tantissimo.
Hai parlato di me? Parla ancora di me.
Conversation is going round. People talking about the girl who's come to town.
fresco, fresco, fresco di zona.
L'isola di Emma su Rete 3. Ecco, speravo di ricevere più riscontri da parte vostra, ma per mia curiosità personale, cioè immaginandovi magari sul posto di lavoro, vi abbiamo chiesto quali sono le caratteristiche, i tratti della personalità che individuate nella vostra categoria professionale. Per esempio, che ne so, noi architetti siamo puntigliosi, precisi, magari un po', invento, rompiscatole, oppure generosi. Ero curiosa di questa cosa, la rilancio.
La rilancio, è che la gente sta giustamente lavorando, non ha tempo di rispondere.
Ma ci sarà una categoria professionale
sono
più scansafatiche?
Sono tutte categorie coscienziose e ligie, quindi...
Per favore, ma non ci credo, ma neanche...
Però è curiosa questa cosa, no? Che dicevamo, tu hai un certo tipo di personalità e quindi scegli di fare un certo tipo di lavoro, o il lavoro che fai plasma insomma la tua personalità? Secondo me entrambe le cose.
Sì,
perché
probabile.
Se partiamo dal primo presupposto, in base al carattere che hai scegli una tipologia di lavoro, ci sono proprio degli studi che hanno dimostrato che se valutiamo i professionisti in base a quattro aree, cioè l'energia, il pensiero, i valori e l'ambiente, possiamo anche individuare delle tipologie di personalità differenti. Ad esempio, gli intellettuali si sentono gratificati se lavorano dimostrando le loro competenze e capacità,
sì,
intellettuali,
certo,
ovviamente, no? Quindi, magari fare l'insegnante, magari, non so, l'oratore, il capo di qualcosa, ecco,
sì,
se sei un intellettuale vai bene in quella. Gli empatici invece si sentono appagati se attraverso il lavoro vivono i propri valori e aiutano le altre persone, che questa è una cosa bellissima. Gli introversi, ad esempio, preferiscono lavorare da soli in spazi ordinati e silenziosi e bla 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 bla. Possiamo intuire più o meno le varie personalità e il lavoro. In effetti, se penso, non lo so, a me, io so che non avrei mai potuto fare un certo tipo di mestiere, proprio perché il mio carattere non me l'avrebbe permesso. Poi, chiaramente, quando c'è da fare qualcosa si fa, appunto, e basta. Però...
Infatti penso che le persone che soffrono di più sul posto di lavoro sono proprio quelle che hanno un'indole che non combacia con il tipo di lavoro.
Sì.
Magari ci sei finito anche un po' per caso, o magari hai studiato quella cosa lì e però poi ti sei reso conto che tutti hanno un'impostazione mentale magari più rigida della tua, tu magari hai dentro un estro più artistico, però ti ritrovi a fare quella cosa lì e quindi può creare comunque dei disagi, no? Magari poi non ti senti così bene nel tuo lavoro.
Purtroppo sì, succede anche questo.
Io ho trovato uno studio dell'Università di Edimburgo che, vabbè, adesso in soldoni, diceva: i venditori chiaramente molto socievoli, chi lavora in questo settore è spesso estroverso, di nuovo se uno è introverso e si ritrova,
certo,
a dover vendere potrebbe soffrirci, no? Però anche più competitivi i venditori. E poi le persone che hanno un lavoro che li espone, per esempio gli attori, chi lavora nello spettacolo, ma anche i giornalisti che devono comunque sempre portare avanti il loro nome, anche mostrarsi anche in video, dicono che hanno una forte emotività, cioè che sono delle persone spesso più sensibili e anche che si preoccupano più facilmente. Ti ritrovi?
Visto? No, che si preoccupano non lo so, però sensibile sì, dai.
Sensibile?
Sono sensibilissima.
Sì, sì. Per fortuna, dai, cioè se fossimo pure insensibili.
Ma non lo so, sono un po' sarcastica.
Già ci danno un microfono. Se in più siamo insensibili, capirai.
Last callers, last chancers, 9-to-5ers, truckers, dancers, couple chucks, urns and chandlers, with a whole lot of prayers unanswered. Whiskey by noon and beer before that, southbound train on a hellbound track. Might just put two middle fingers up and throw one back for all the people who ain't ever felt at home. Just spinning on a rock and getting stoned. Yeah, this one's for into my banders, bad times that we can't forget and good times that we won't remember. Raise them up when we hear a sad song, love to cry but steel guitar. No way to change the way we are. This one's for the losers.
sinners than the sinners. They ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Ain't got nowhere to fit in. There's a place you can always get in. You might be lonely, but you're never alone. You're right here where you're supposed to be. Right here with all the there's a spot for you beside me on this stool. Come kick it with the losers, the outcasts and the sinners. They ain't never been no winners. Let's hear it for the losers. Ain't got nowhere to fit in. There's a place you can always get.
Madonna con Hung Up, era il 2005, siete sempre su Rete 3 nel nostro fresco di zona e io volevo parlarvi di un mistero.
Wow.
Un mistero a Torino, una lettera misteriosa, ne stanno parlando i quotidiani della vicina penisola, in realtà più che una notizia è un po' una curiosità. Hanno trovato appunto una lettera, ok, sul palo del ponte Vittorio Emanuele I, che ha scatenato un'ondata di emozioni in città. È diventata virale questa lettera nel giro di poche ore, perché, beh, perché ha commosso. In realtà è un foglio infilato in una busta trasparente perché ha piovuto tanto, quindi per proteggerla dalla pioggia, questo laccetto sottile per tenere la busta salda ha un cartello stradale, ma comunque la gente se n'è accorta, è andata a leggerla e piano piano ha fatto la storia di questa lettera, ha fatto il giro prima della città e poi del web. Un messaggio che sembra una dichiarazione d'amore o un addio sussurrato al vento. Infatti ve ne leggo un pezzettino. Dice: io sto partendo e non so se ci rivedremo, ma promettimi che non cambierai mai, sei la cosa più bella che esista. Poi vabbè, va avanti, c'è la firma. La firma, diciamo, sono solo due lettere. MZ, conosci un MZ? Maura,
così a freddo, no, no. Ah sì, 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 conosco.
Conosci?
Sarà lui o lei? Poi, tra l'altro, uomo o donna non si sa.
No, non si sa se uomo o donna. Si presume uomo, ma soltanto per una questione che, ecco, banalmente dice: ogni volta che la vedo è come la prima volta. Okay. Ma attenzione, perché poi c'è una svolta nella trama, con quel suo modo un po' imbranato e quel sorriso, e quel suo sorriso di cui non puoi fare a meno. Non ho mai incontrato una ragazza così forte, con un carattere sempre solare, con un solo sguardo è capace di dire più di mille parole. Perché la sto leggendo? Perché piano piano si capisce che forse non parla di una ragazza, forse sta parlando della città, sta parlando di Torino. Sì, infatti sta diventando una dichiarazione d'amore collettiva alla città di Torino
e ai suoi abitanti.
Sì, come già
bella questa interpretazione.
Sì, già tanti poeti storicamente hanno scritto poesie per la loro città: Baudelaire con Parigi, certo. Whitman, New York, e anche in Italia tanti poeti, forse Guido Gozzano aveva scritto qualcosa su Torino, adesso non voglio dire cavolate, ma mi sembra di sì. Quindi non sarebbe neanche la prima volta.
Ma è scritta a mano?
È scritta a mano, certo, certo, certo.
Che bella, bella sta cosa d'altri tempi, che comunque non passa attraverso i social, ma tu hai subito detto una lettera che è diventata virale sui social.
Eh sì,
nonostante esatto. Sia una cosa su carta, appesa a un palo su un ponte.
Il fascino del vintage. Però io ho pensato, se dovessimo noi, o voi, se doveste scrivere una lettera d'amore alla vostra città, al vostro comune, al vostro borgo, che ne so, Bellinzona, Chiasso, Lugano, ma anche Porza, Airolo,
Lugano, addio,
Cresciano. Facciamo questo giochino, scriveteci due righe, anche cioè non una poesia, una o due righe sulla vostra città, sarebbe divertente, poi vediamo che cosa salta fuori. Got a million people saying how to plan it. I can no longer stand it. Gonna spend my days telling them to can it. Each room to their own. Got a salesman ringing my phone. Tell me where to go. No, I don't wanna hear the down low.
Non mi faccio spiegare la vita da chi nemmeno conosco. Se volevo far felice chiunque mi apriva un chiosco. L'unico ricordo che lascio sarà la schiena mentre corro, dove l'unico problema è unire il pranzo con la cena. Forse allontanandomi da qui, tutto ciò che lascio alle mie spalle poi prende valore. Per capirlo devo far così. Quello che mi manca è sempre quello che mi sta più a cuore. Era questo il trucco, bastava saperlo. E che vi detesto non posso dare a vederlo.
D-K-E, take me to
con BMF, non troppi poeti all'ascolto, ma capisco, cioè magari uno sta facendo già le sue cose, già è venerdì e in più gli chiediamo di fare, di scrivere, comporre una poesia per la sua città. Sì, capiamo la
però
difficoltà,
però qualcuno ha scritto,
sì qualcuno all'appello risponde sempre.
Son Vico, non si è capito quando ho detto,
no aspetta, non era questa, era questa.
Mi è colta un po' con freddezza, ma piano piano il mio sorriso, il mio calore ti ha fatto sciogliere, e ogni giorno passava e ogni giorno sentivo le tue braccia accogliermi più amorevolmente.
Oh.
Così andrebbe bene e il resto me lo tengo per me.
Brava,
molto bene Laura, bella,
bellissima. E giustamente era su un Vico, perché noi ci chiedevamo, ma
che città è, di cosa
che città è, esatto, e poi tra di noi dicevamo forse Mendrisio, o no
immaginavamo
Bellinzona o Lugano,
forse, esatto, qualcosa, oppure Airolo perché fa freddo veramente,
sì, magari era Faido. Beh, siete ancora in tempo per mandarci anche solo qualche riga o anche come quiz, poi la indoviniamo noi la città. E poi cambiamo anche tema, ma prima ascoltiamo i No Doubt.
You and me, we used to be together.
Cosa che ha una certa eleganza comunque, scrivere dei versi per la propria città. Sì, Giuseppe Ungaretti ha scritto per Milano e Napoli, e poi leggevo Gozzano per Torino, sì, confermato, Whitman su New York, Baudelaire, Parigi, tanti altri, la lista va avanti. E poi noi abbiamo Balù che scrive anche lui
per la sua città,
dice: scrivere versi sulla tua città può essere un momento di imbarazzo, può provocarti grande ilarità e dare inizio a un semplice sollazzo, però dipende dal momento e già sento il cervello in preda a uno strapazzo. Il fatto è che per me questa città a volte rompe veramente il ritmo della poesia. Bravo!
Grande Balù!
Bravissimo!
Un poeta!
Lo aggiungiamo alla lista in mezzo a Whitman e Ungaretti. C'è anche Balù.
Torniamo però così per concludere ai sondaggi, alle statistiche. Abbiamo aperto col calcio e questo studio sulla psicologia dei calciatori.
Sì.
E torniamo a una notizia che ha a che fare col mondo maschile. Non che il calcio sia solo maschile, per carità. Però appunto c'è una statistica interessante che riguarda ChatGPT, il chatbot di intelligenza artificiale, no? Secondo un'indagine della società AppFigures, ChatGPT è utilizzato un sacco da utenti di sesso maschile. Sono addirittura l'84,5%.
No.
È un casino, un sacco. Sì, un dato che conferma alcuni precedenti sondaggi che hanno mostrato come le donne siano più scettiche sulle intelligenze artificiali. In più emerge anche che la maggior parte degli utilizzatori di questo chatbot di OpenAI è giovane, sotto i 25 anni.
Ok.
L'app ChatGPT per iPhone e Android è stata scaricata più di 350 milioni di volte, quindi il dato, cioè le statistiche vengono fatte su 350 milioni di scaricamenti.
Una cosa gigantesca, sì.
Esatto, e oltre la metà di questi 350 milioni appunto è stata scaricata dagli under 25, e non c'è da stupirsi perché sempre più studenti ormai, no, lo sappiamo, sfruttano le intelligenze artificiali per studiare, fare i compiti anche al posto loro totalmente, ecco. Sì. Chi si fa aiutare, chi fa fare, insomma,
i compiti. Oppure io immagino anche tipo rispondi a questa ragazza per me, non so cosa dirle,
altro che le lettere alle città,
no,
o le lettere d'amore. Ci sarebbero anche i dati impressionanti di quanto sta andando poi la cinese DeepSeek, ne avrete sentito, sì, parlare, no? Che ha lanciato un modello di intelligenza artificiale a basso costo e altamente performando, provocando tra l'altro un terremoto, no, sui mercati finanziari. Ma restiamo a ChatGPT. È curioso perché dopo i giovanissimi la seconda fascia più rappresentata è quella tra i 50 e i 64 anni.
Ah, c'è un gap, c'è un buco,
esatto,
in mezzo.
C'è tutta una generazione di mezzo che un po' così brancola nel buio, nel classico, diciamo. Mm-hmm. E sul totale, come detto, il totale di tutti questi, l'85% sono maschi. E se questo, secondo i sondaggi e gli analisti, non solo confermerebbe, come dicevamo prima, la reticenza delle donne nei confronti dell'IA, ma anche la loro riluttanza, diciamo, a lasciare questi strumenti in mano ai minori.
Sì.
Si deduce che le madri, perché se hai a che fare con minore forse sei madre, non la usano anche perché sperano che i figli non la usino. È una deduzione, no? Anche se poi c'è da dire che i talenti al lavoro in molti ambiti dell'intelligenza artificiale sono donne, ci sono un sacco di donne. Ci sono numerose ricercatrici e imprenditrici nei ruoli che contano, nelle professioni che hanno a che fare con l'AI. Ma a me pare molto femmina questa storia, nel senso, no, della serie voglio avere il controllo e possibilmente decidere chi e se la può usare l'IA. Ma d'altronde la realtà sembra essere molto maschia, no?
Sì.
Me ne sbatto e faccio come voglio, sono maschio e giovane e quindi così, e probabilmente saranno tutti studenti la maggior parte.
Ma forse
possiamo
è proprio lì,
questo.
Cioè fanno così, la usano perché non vogliono riprodurre il modello genitoriale, perché sono in una fase in cui devono esplorare la loro identità.
No,
e quindi
la usano perché non c'hanno voglia di studiare.
Io, secondo me, se tua mamma, se a quell'età lì tua mamma e tuo papà fanno una cosa, tu non vuoi mica farla.
Ma il fatto è che il papà probabilmente la fa, la mamma no, quindi l'esempio sta
È vero.
Qua
è vero.
Si tratta solo di non aver voglia di faticare, secondo me.
Io ci ho provato a salvarvi, giovani, e invece no.
No, ma che va benissimo,
I'm
vieni a farlo in onda.
Sì, infatti.
Se hai il coraggio.
C'è una delle merendine che ci sta minacciando.
Ci sta facendo il gesto. Il gesto dell'orologio, no? Sì, 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 certo. Dunque, di cosa stavamo parlando, Claudia?
Allora, con calma.
Era...
No, dai, lasciamogli entrare.
Sì, che sì, 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 sì. Noi torniamo la settimana prossima. Sì, buon weekend.
Ciao, freschi. Oh, well.